e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Come annunciato, abbiamo una corrispondenza per approfondire la questione medio orientale, in particolare relativa alla formazione o presunta tale del nuovo governo israeliano. Siamo collegati con Chiara Cruciati, redattrice di Nena News e giornalista del Manifesto, che salutiamo e le chiediamo se ci sente correttamente.
Sì, vi sento, buongiorno a tutti.
Buongiorno, allora con te per fare un aggiornamento rispetto alla corrispondenza che già abbiamo fatto qualche settimana fa, in particolare relativa all'accordo tra Netanyahu e Gantz, due personaggi politici di esponenti delle principali formazioni politiche israeliane, rispetto alla formazione di un nuovo governo teoricamente di emergenza rispetto alla questione del coronavirus, ma che poi nei retroscena aveva ben altri piani, soprattutto relativi all'annessione di ampie porzioni di territorio della Cisgiordania. Quello che ti chiediamo è un aggiornamento rispetto all'avanzamento della formazione di questo governo e soprattutto rispetto alla reazione della comunità internazionale, che ha tardato ad arrivare ma che è arrivata proprio nei giorni scorsi con una condanna più o meno aperta da parte sia delle Nazioni Unite che dell'Unione Europea rispetto ai piani di annessione di porzioni della Cisgiordania occupata nel 1967. Quindi quello che ti chiediamo innanzitutto è un aggiornamento rispetto alla volontà appunto di Netanyahu e di Gantz di formare questo nuovo governo.
Sì, il governo Gantz-Netanyahu ormai è cosa fatta. L'accordo che è stato siglato qualche settimana fa regge, quindi si procederà così come era stato stabilito: primi 8 mesi di premierato a Netanyahu, e poi dovrebbe passare la palla a Gantz, anche se più di una persona immagina che questo non accadrà, ma insomma, quello lo vedremo tra 18 mesi. Sono stati distribuiti i vari ministeri. Gantz sarà ministro della difesa, anche per il suo passato di capo di stato maggiore nell'esercito israeliano, quindi insomma, è cosa fatta. Come sembra essere cosa fatta la data del 1 luglio, è stata indicata a Netanyahu come quella possibile in cui verrà presentato il piano di annessione e di estensione della sovranità israeliana sulla Valle del Giordano e sui principali blocchi di colonie israeliane in territorio occupato palestinese. Sembra appunto che il primo luglio si presenterà alla Knesset il piano perché venga approvato, e insomma si immagina che passi senza troppi problemi. Quindi la fretta che sta mostrando il Likud, il partito di Netanyahu, sembra insomma molto collegata in realtà più che a fattori interni, perché appunto ormai il governo sembra stabile, a fattori internazionali. Quindi si cercherà di portare a casa questo risultato prima delle elezioni presidenziali americane. Nel caso in cui Trump non venga rieletto, è possibile che la situazione sul piano, diciamo, delle alleanze o del favore verso questo piano, che è chiaramente illegale dal punto di vista del diritto internazionale, insomma, cali un po'. Lo si è visto, come dicevi, anche dalle reazioni che ci sono state in questi giorni, che sono arrivate un po' in ritardo, ma sono arrivate, quelle dell'ONU, dell'Unione Europea e di alcuni paesi europei, tra cui la Germania, la Francia e la Gran Bretagna, che insomma hanno espresso la loro contrarietà al piano di annessione che Netanyahu e Gantz si accingono a presentare, appunto perché viola il diritto internazionale, punto numero uno, e secondo perché, come afferma le diplomazie europee e l'ONU, metterebbe la parola fine alla soluzione a due stati, che è poi ancora il mantra della comunità internazionale ormai da 30 anni, anche se ha dimostrato tutta la sua infattibilità. Quello che però tengo a sottolineare è un elemento, diciamo, più pratico. Rapidamente, cosa significa annessione e cosa cambia rispetto a prima? Perché vabbè, come sappiamo, dal 67 Israele controlla e amministra tutto il territorio occupato, che è Gerusalemme Est, Gaza e la Cisgiordania. I palestinesi che ci vivono sono sottoposti alla legge militare israeliana e anche a quella in effetti anche, anche quella amministrativa in realtà, perché se devono chiedere una carta d'identità, se devono importare o esportare dall'estero, se devono aprire un'azienda, se devono scavare un pozzo, devono chiedere a Israele, quindi ci si chiede cosa in realtà cambi nel momento in cui Israele afferma in una legge che ha esteso la sovranità. Potrebbe non cambiare nulla, in realtà qualcosa cambia, e cambia per quelle decine di migliaia, centinaia di migliaia di palestinesi che vivono nei territori che poi saranno ufficialmente annessi a Israele, perché attualmente nella Valle del Giordano e anche nei blocchi di colonie, intorno ai blocchi di colonie, ci sono villaggi palestinesi, ci sono comunità palestinesi. L'annessione significherebbe, come sappiamo, Israele è interessato ad annettere la terra e non ad annettere i palestinesi che ci vivono sopra, quindi è molto probabile che si assisterà a quello a cui si è assistito in questi ultimi 50 anni, quindi a un trasferimento forzato di decine di migliaia di palestinesi che vivono in territori che saranno ufficialmente annessi e che saranno spinti verso le città palestinesi che attualmente sono sotto il controllo dell'autorità nazionale palestinese, quindi un ulteriore sfollamento di intere comunità che ovviamente perderanno l'accesso ai loro villaggi, alla loro terra e anche alle risorse materiali, quelle idriche. Israele ne assumerà totalmente il controllo, e nel caso della Valle del Giordano, e qui chiudo, si tratta di una zona che è la più fertile dell'intera Palestina storica, è un terzo della Cisgiordania ed è l'unico sbocco verso l'esterno, verso il mondo esterno, perché è l'unico confine con un paese terzo, la Giordania, quindi perdere l'intera Valle del Giordano per i palestinesi sarà un colpo durissimo sia a livello collettivo che delle singole famiglie che verranno poi sfollate, quindi ho voluto specificarlo perché molto spesso sento in questo periodo dire sì, vabbè, cambia poco perché comunque Israele ha l'autorità su tutto, e è vero, ma è anche vero che poi se si va a vedere nelle singole comunità assisteremo a un nuovo trasferimento forzato di decine di migliaia di persone.
Assolutamente, ha fatto bene a specificarlo, anche perché spesso parliamo appunto di queste cose e non ci rendiamo neanche bene conto di cosa significhino, mentre invece è importante sottolineare quale sia poi il disegno dietro a queste manovre politiche. Una cosa vorrei chiederti, visto che sembra che anche all'interno dell'opinione pubblica israeliana ci siano versioni discordanti rispetto alla, o meglio, ci siano voci più o meno d'accordo con il piano con il piano di Netanyahu rispetto alla formazione di questo governo, visto anche che la situazione sul piano internazionale si fa abbastanza più tesa con la recrudescenza di un'ostilità in Yemen che probabilmente si approssimerà proprio nelle prossime settimane, con una tensione anche in corso in Libano. Stamattina leggevamo dalle pagine dei quotidiani che sono ripresi gli scontri, le manifestazioni contro il governo e contro le misure economiche che già erano oggetto di attacco da parte della popolazione prima dell'epidemia e che adesso si sono ovviamente acuite. Quindi quello che ti chiedo è un po' anche rispetto all'opinione pubblica interna a Israele, qual è la temperatura rispetto a questa operazione che comunque si annuncia ovviamente piena di conflitto e di tensione, perché chiaramente immaginiamo che i palestinesi non accetteranno di buon grado l'operazione che sta per lanciare Netanyahu, e in qualche modo come si riallaccia questa operazione allo scenario internazionale.
Sì, la questione è estremamente delicata anche appunto a livello regionale, come sottolinei tu, perché la questione palestinese resta una questione centrale e per tutto il Medio Oriente, anche se sembra spesso un po' messa da parte o dimenticata, in realtà è il fattore destabilizzante per eccellenza, quindi effetti ce ne saranno, e ce ne saranno soprattutto nei confronti dei paesi vicini e in particolare di quelli con cui Israele ha firmato un trattato di pace, a partire dalla Giordania, dove le autorità di Amman protestano ormai da tempo contro l'accordo del secolo di Trump prima e contro questo piano di annessione adesso, perché temono che una simile misura, una simile annessione possa portare a una destabilizzazione interna del regno, perché va ricordato che in Giordania abitano la maggior parte della popolazione palestinese, sono palestinesi rifugiati nel 48 e nel 67, e anche perché teme quello che è stato detto da varie leadership israeliane nel tempo, è stato insomma desiderato, cioè di trasformare la Giordania in uno stato palestinese, quindi c'è grossa contrarietà e proprio per questo non sono poche le voci all'interno di Israele, e parlo soprattutto di analisti, ex capi di stato maggiore, quindi vertici dell'esercito, anche dei servizi segreti, che si stanno esprimendo in questi giorni, in queste settimane, e si dicono appunto contrari all'annessione ufficiale di queste porzioni della Cisgiordania, perché provocherebbe una destabilizzazione troppo forte sia a livello regionale che a livello interno, perché come dici tu c'è da aspettarsi che i palestinesi reagiscano all'ennesimo sfollamento. È un dibattito che però sembra rimanere un po', diciamo, distaccato da quella che poi è la realtà, o dalla cosiddetta opinione pubblica israeliana in senso lato. La maggior parte degli israeliani, dell'israeliano medio, del cittadino, non vede affatto come un problema procedere in questo modo. Moltissimi non credono nella possibilità di uno Stato palestinese, in moltissimi vedono come assolutamente normale un'espansione verso est e un allargamento delle colonie. Sono tantissimi i coloni all'interno del governo che quindi hanno anche un potere, diciamo, di propaganda abbastanza consistente, quindi in realtà all'interno della società israeliana non sembra esserci, eccezione fatta per quelle minoranze di sinistra, di estrema sinistra o filo palestinesi, che non sembra esserci, ecco, questo grosso dibattito. Però gli effetti saranno sicuramente importanti, e internamente rispetto a quello che i palestinesi faranno, e anche a livello regionale. C'è da dire che questa cosa arriva in un periodo molto particolare, arriva appunto durante l'emergenza coronavirus, quindi con tutte le limitazioni che i paesi, anche i paesi medio orientali, stanno vivendo, e sta arrivando anche in un periodo in cui il Medio Oriente è in subbuio. Tu hai ricordato il Libano, che ormai sta protestando ininterrottamente, ci siamo fatti appunto per questo periodo di chiusure ormai da ottobre. Lo stesso vale per l'Iraq, c'è l'Algeria che non ha mai smesso di manifestare ormai da oltre un anno a questa parte, quindi entra all'interno di un contesto di presa di coscienza e di rivendicazione che potrebbe trascinare con sé anche la questione palestinese, che in questo periodo sembra essere un po' messa da parte.
Assolutamente sì, è stata molto chiara ed esauriente anche su questo punto, dato che comunque è una questione che è legata a doppio filo su diversi punti della regione, e che sicuramente costituisce uno dei fattori più destabilizzanti dell'area. Staremo anche a vedere come si evolveranno gli altri scenari tra Yemen, Libano e le reazioni delle altre potenze regionali. Chiara, non so se hai qualcosa da aggiungere prima di chiudere.
No, l'unica cosa che vorrei sottolineare proprio velocemente in chiusura è che è necessario che ci si mobiliti contro questa cosa qua. I nostri governi non lo stanno facendo perché sono presi da altro, ma anche perché non lo fanno mai. Le dichiarazioni dell'ONU, dell'Unione Europea erano abbastanza attese, perché è ovvio che si dicessero contrarie, poi nei fatti purtroppo non accade mai nulla, non vengono prese sanzioni, non vengono votate risoluzioni alle Nazioni Unite. Se vengono votate rimangono lì lettera morta, ci sono più di 100 risoluzioni contro le politiche israeliane all'ONU che giacciono lì silenti, quindi non ci sarà una reazione governativa, probabile che questo accada. Quello che però sta avvenendo in Palestina, e che sta avvenendo da 72 anni in realtà, che in questo periodo però viene in maniera ancora più visibile, più palese, è la completa distruzione e devastazione del diritto internazionale, di quella che può essere considerata la legalità internazionale. Nel momento in cui questo viene avallato e viene voluto dagli Stati Uniti, che hanno dato luce verde al piano, non solo che hanno dato luce verde al piano, ma che lo hanno creato questo piano, a quel punto liberi tutti. Insomma, gli Stati Uniti non sono mai stati particolarmente anche loro attenti a non violare il diritto internazionale, ma farlo in maniera così palese significa riconoscere che non esiste, che non serve a nulla, e che allora insomma il mondo diventa ancora di più una giungla rispetto a quello che già è, e dando via libera poi ad altre iniziative simili. Insomma, basta guardare la Turchia di Erdogan, che dai curdi alla, che hanno nel sud-est turco, a Rojava, al nord dell'Iraq, fa quello che vuole, bombarda, distrugge, occupa senza che si muova nessuno per fermarla. Quindi forse insomma una presa di posizione forte, almeno da parte delle società civili del mondo, potrebbe essere anche un modo per difendere quella legalità internazionale che poi serve a difendere i popoli.
E che purtroppo sappiamo però anche che spesso, soprattutto in tema di Palestina, è risultata un po' fine a se stessa. Però d'altronde in questo momento anche non c'è molto altro a cui aspirare, almeno per il momento. Poi vedremo quali saranno anche le reazioni dei palestinesi e delle palestinesi. Chiara, noi ti ringraziamo e ci andremo a risentire magari nelle prossime settimane per continuare a seguire l'evoluzione della vicenda relativa alla formazione del governo israeliano ed in generale rispetto alla situazione nella regione. Per adesso ti salutiamo e a risentirci presto.
Grazie, buona giornata.
Ciao. E questa era la corrispondenza con Chiara Cruciati, redattrice di Nena News e giornalista del Manifesto, con cui abbiamo fatto un aggiornamento rispetto alla formazione del nuovo governo israeliano, governo ormai soprannominato di annessione Netanyahu, formato sull'asse Netanyahu-Gantz, che si basa sostanzialmente sull'annessione di ingenti porzioni dei territori della Cisgiordania piuttosto che essere dettato dall'emergenza coronavirus. Noi ci andiamo a prendere uno stacco musicale prima di introdurre la prossima corrispondenza di questa mattinata di giro del mondo dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Gaza Genocide.
Gaza. Genocide. Free Palestine. Free Palestine.
You know, Hamas, if you look at the history